Aspetta, ma che vuoi? Vuoi che vanno a te? E chi sei? Sei papa? Sei cardinale? O sei barone? Perché se sei manco barone, chi sei? Sei tutti gli altri? E tutti gli altri chi so? Rispondi! Rispondi a me invece da Sartai Castelli, chi so? Sono mannezza! Popolo! Sei una mannezza! E vuoi mettere bocca? Vattene a casa, popolo! Vattene a casa!
E ben trovati e ben trovati ascoltatrici e ascoltatori di Radio Onda Rossa di Roma. Quella che state ascoltando è Impatto, la trasmissione che si occupa di dar voce ai movimenti contro le nocività ambientali. Appunto, torniamo sugli 87.9, dicevamo, questo è Impatto. Ricordiamo ascoltatrici e ascoltatori che chi volesse entrare in contatto con noi nel resto della trasmissione può contattarci direttamente allo 06 49 17 50 o volendo un po' più in là ragionando ci potete scrivere a impatto@ondarossa.info. E quindi andiamo con la scaletta di oggi. Oggi ci scusiamo prima di tutto per la lunga assenza negli scorsi lunedì. Adesso speriamo di poter riprendere a trasmettere in maniera più consistente. Comunque ci siamo persi di una serie di aggiornamenti per quel che riguarda la gestione rifiuti romana, una gestione rifiuti romana che comunque seguiamo sempre puntualmente da questi microfoni. Perché ricordiamo che qualche tempo fa ha chiuso la discarica di Roncigliano, dove Roma sversava i propri rifiuti.
E gli allarmi di una nuova emergenza nella raccolta dei rifiuti per la città è in poche ore ripartita, allarme giornalistico.
Sì, perché i cassonetti fanno un po' schifo, ma sicuramente non siamo ai livelli della scorsa estate.
E sì, anche perché poi l'allarme, ho detto, è partito dopo poche ore e quindi ci vogliono un po' di settimane prima che la situazione precipiti e quindi insomma aspettiamo fiduciosi che ciò avvenga.
Speriamo. E quindi nella prima parte della trasmissione ci occuperemo sicuramente di questo, proveremo a contattare un compagno dei Castelli per avere qualche aggiornamento sulla discarica di Roncigliano, perché insomma ci facevano sapere dal comune di Roma, dall'amministrazione comunale romana, dalla provincia alla regione eccetera eccetera, che sicuramente sarebbe ripartito, che i famosi 30 milioni sarebbero stati trovati in un batter d'occhio, 30 milioni per la chiusura della discarica che bisogna mettere da parte, che nessuno evidentemente aveva, e capiremo se questa cosa è vera o se in realtà insomma al comune stanno tentando di correre ai ripari. E nella seconda parte daremo una serie di aggiornamenti sempre provenienti, insomma, derivanti da quello che non abbiamo detto le scorse settimane. Ci occuperemo di inquinamento e tante altre cose.
Sì, la nostra beniamata plastica che stiamo cominciando a ritrovare un po' dovunque.
Sì, microplastica soprattutto. Quindi andiamo a passare rapidamente un pezzo e poi partiamo con la prima parte della trasmissione in realtà. ci scusiamo con ascoltatrici e ascoltatori, il software che di solito riproduce i pezzi musicali che passiamo non sta evidentemente funzionando, non funzionava neanche per la trasmissione precedente, quindi dovremo affidarci al nostro fantastico automatico sperando che passi della buona musica e non le solite schifezze. Vediamo un po'. Entriamo in voce, questa è sempre Radio Onda Rossa di Roma, la trasmissione che state ascoltando è Impatto, trasmissione che si occupa di dar voce ai movimenti contro le nocività ambientali. Abbiamo in contatto appunto un membro di uno di questi movimenti contro le nocività ambientali, in particolare contro la riapertura della discarica di Roncigliano, riapertura che è avvenuta molto tempo fa e che poi si è conclusa, per ora conclusa, con un provvedimento giudiziario che ha provveduto a sequestrare la discarica per l'assenza di questi 30 milioni di euro che servono per la gestione del fine vita di una discarica, quindi il capping, le bonifiche e tutto il resto. E, appunto, ricordiamo che la discarica di Roncigliano era la discarica in cui venivano smaltiti buona parte dei rifiuti romani e Roma è adesso abbastanza in difficoltà. Per ora sta sversando a Viterbo, ma vedremo per quanto potranno andare avanti. Insomma, il 7 aprile a quanto pare Gualtieri ci spiegherà cosa intende fare, quindi presenterà il piano per la gestione della Mondezza romana. Allora, ciao, ci senti? Sei in diretta?
Va bene, sì, ci sento.
Perfetto, noi ti sentiamo bene e quindi iniziamo appunto. Dicevamo che la discarica di Roncigliano è stata sequestrata. Come sta andando avanti questa situazione? Dicevano che questi 30 milioni li avrebbero trovati in fretta e che quindi tutto si sarebbe risolto molto rapidamente. E invece?
Invece per ora la questione, cioè, si è scatenata la bagarre di carattere dei ricorsi per via giudiziaria, per via amministrativa, perché questa cosa si è sovrapposta all'inizio della revisione dell'AIA, cioè cosa che è cominciata a gennaio il 22 e poi appunto il provvedimento di sequestro dell'11 marzo. Quindi l'ecoambiente cosiddetta, insomma, cioè la maschera cerroniana di Pontina Ambiente, il titolare della discarica di Roncigliano, ha presentato immediatamente, cioè il provvedimento di sequestro è stato un venerdì, il lunedì ha presentato già l'istanza di sequestro.
Ma quindi mi pare chiaro che questi 30 milioni non ce l'hanno o non li vogliono sborsare per qualche motivo?
Bisogna farsi bene i conti, perché la questione dei volumi residui, che è un'altra storia che evidentemente sta in piedi anche piuttosto pesantemente, insomma, se devono fare bene i conti quanto se gli conviene fare questa cosa, però cioè, evidentemente ci tengono a riprendere gli sversamenti, questo è sicuro. Poi se vogliono metterci sopra 30 milioni, questo, e se gli conviene in questo momento, questo non saprei proprio dirlo, cioè andrebbero fatti dei conti, dei calcoli, insomma. Che
sta di fatto che questi 30 milioni non è che possono non cacciarli, cioè mettere a norma di legge, in teoria questi 30 milioni li avrebbero già dovuti mettere da parte, sono i 30 milioni per il fine vita.
A bilancio, dovevano già stare a bilancio, ma da tempori busillis, insomma, no, mica perché lì devono chiudere, devono tombare. E dunque terzo, quarto, quinto, sesto e settimo, quindi sono cinque invasi, quindi poi la gestione post mortem è trentennale, per cui sì, insomma, cioè, intanto devono essere accantonati bilancio per bilancio, per cui sì, è un arretrato che dovranno in qualche modo coprire questo. Poi ho detto, il riesame c'è stato la settimana scorsa e hanno rigettato, il tribunale ha rigettato l'istanza della società. Quello che sappiamo è che ricorreranno per Cassazione, per cui ecco, cioè, stando a quello che dice l'agenzia che ha diffuso la notizia, comunque puntano ancora alla riapertura, eppure gli osservatori, insomma, per conto proprio o per conto del comune, evidentemente ci scommettono sulla riapertura di questo invaso o di quello che rimane dell'invaso, che è veramente una cosa incredibile, insomma, no? Cioè, nel senso che sa, la montagna seca stava salendo e quindi siamo a questi livelli, cioè non è questione solo di riempire la buca, ma di salire sopra la buca diversi piani. Quindi questa attualmente la situazione, la prospettiva della Cassazione, poi la Cassazione potrebbe anche dargli ragione, quindi però dopo si ritornerebbe agli esami, per cui ecco, la disperazione dei gestori della cosa pubblica sulla Monnezza è che dicono almeno qualche altra settimana la cosa rimane invariata, questo secondo le previsioni ufficiali, insomma.
Beh, è incredibile che la città di Roma viva in maniera traumatica una cosa come questa, cioè di avere a disposizione un sito di dimensioni con volumetrie residue insomma minime, come un dramma, e non c'è una prospettiva diversa da quella di sversare ad Albano, e quindi tutte le forze continuano a concentrarsi su questa operazione che però insomma pure era già gli sgoccioli.
Siete che ci hanno i contratti poi che hanno così diffuso sia con Iren in Piemonte, Liguria, era soprattutto era, c'è sempre stato un rapporto privilegiato di Roma con questa società dell'Emilia Romagna sostanzialmente, evidentemente non ne garantiscono la continuità
invece Albano sì garantisce una continuità.
Vabbè, ma allora hanno sparato questa qui, cioè qualcuno di questa società fra Pontina Ambiente, Ecoambiente e cose varie gli ha sparato 260.000 tonnellate di 260.000 metri cubi residuali a luglio scorso, cioè prima di riprendere gli sversamenti, per cui ancora adesso, ancora a febbraio davano più di 180.000 metri cubi, insomma, no? Che è una cifra sparata a caso che contraddice su una tabella dove la prima riga contraddice l'ultima, nel senso che su una prima riga ci stanno le tonnellate sversate e sull'ultima i volumi residui.
E la sottrazione non torna.
Ma non siamo bravi con le sottrazioni al Comune di Roma.
Ma non torna pesantemente, nel senso che questa società Ecoambiente dice, confessa che a febbraio, il 10 febbraio, una cosa del genere, il 10 o l'11 febbraio avrebbe sversato 72.000 tonnellate, cioè avrebbe ricevuto, quindi il Comune di Roma avrebbe sversato 72.000 tonnellate da 2 agosto 2021 al 10 febbraio 2022 e avrebbe sversato 21.000 tonnellate tra il 10 agosto e il 10 febbraio. E quindi noi possiamo garantire che fra il 10 febbraio e l'11 marzo, quando è stata sequestrata l'invaso, sicuramente non sono stati sversati meno di 25.000 tonnellate. Mo dai pure una sforbiciata, ma pure 20.000, tieni, voglio rovinare, arriviamo a 92.000. Quello è il limite delle tonnellate previste nel piano regionale dei rifiuti, che dava per peso residuo in questa discarica, recitava 84.000 tonnellate. Beh, che con coefficiente 0,9, loro dicono 0,95 per il volume, dà poco più, insomma, circa 90.000 metri cubi. E non ci siamo, insomma, cioè, e questi qui continuano a sparare valori doppi, tripli, eccetera eccetera, e d'altra parte ad occhio, perché se noi siamo entrati fino all'ultimo giorno, fino all'11 marzo siamo entrati lì dentro, e quindi se vedevano i camions, i tir, quelli da 30 tonnellate, metti che dipende che so 29, 28, 27 a secondo di quello che porti, se è plastica e basta, plastica e barattoli, oppure frazione organica presunta stabilizzata, eccetera, e questa roba saliva in verticale, andava su sopra 5-6 metri sopra il piano di campagna, si arrampicavano sopra e buttavano di sotto, insomma, no? Cioè come un'operazione, fra l'altro, neanche tanto, come si dice, simpatica e stabile, insomma, no? Quindi ci stiamo arrampicando sugli specchi.
O sulla mondezza.
E comunque, sulla mondezza. Sicuro, bella compressa, eccetera. E tanto più che questa cosa è diventata, dentro la conferenza dei servizi per la revisione dell'AIA di cui parlavo prima, argomento di discussione. Cioè non so proprio a questo punto sicurissimo, ma dai pezzi di carta si evincerebbe il fatto che anche l'area dei rifiuti della Regione Lazio si è accorta che c'è sta qualche problema, nel senso delle volumetrie, per cui quando siamo nel 2022, dopo questo cazzo di invaso, si è riaperto nel 2011, ancora non hanno capito quali sono i volumi di questo buco, i volumi del buco e le possibilità di superbancamento o comunque di espansione o di emersione del rifiuto sopra il livello di campagna. E quindi chiameranno, a quanto pare, oltre all'ARPA, anche una primaria società de misure, non so chi so, che mediante droni e altri strumenti di grandissima e evolutissima tecnologia ha capito quali sono effettivamente i volumi, sia quelli utilizzati sia quelli ancora da utilizzare. Quindi stiamo in mezzo a sta gabbia dei matti, e però l'argomento è in ballo, insomma.
Certo, senti, ma dal sequestro dello scorso 11 marzo, una domanda: la presenza lì ai grancelli della discarica da parte del presidio, la popolazione, magari si è fatto meno continuativo?
No, è continuato praticamente fino alla settimana fa, insomma, quando perché appunto qualcuno ha voluto proprio fino alla fine appunto verificare, perché ci stavano queste eventualità dell'intervento della magistratura, la possibilità della revoca del provvedimento di sequestro, eccetera eccetera. Tra l'altro, insomma, la direzione di Ecoambiente ha lasciato trapelare una presunta lite con la società che gestisce il TNP, che sta accanto, che è quella che in questi mesi
paga l'affitto che sta là.
Come?
Che paga tra l'altro l'affitto alla stessa Ecoambiente.
Paga l'affitto. Sì, si chiama Colle Verde, quella che dovrebbe rimettere in piedi il TMB, e in alternativa che vorrebbe in effetti aprire un biometano da oggi da 80.000 tonnellate, dopo aver tentato invece le 120.000, ma gli è andata male, e quindi è in corso pure questo, sta a via il procedimento per sostituire l'impianto bruciato con un nuovo impianto a biometano. Comunque questa società consentiva sostanzialmente lo sversamento. La delibera Raggi, l'ordinanza Raggi, appunto, che è stata corretta in corso d'opera, perché Ecoambiente non era autonoma, cioè non c'aveva un ingresso adatto ai tir delle 30 tonnellate, e quindi tutti quanti i tir sono entrati dalla, appunto, entrata principale, quella asfaltata che oggi è di proprietà di Colle Verde, e pesavano sulla tesa di Colle Verde. Ecco, pare che adesso abbiano litigato, così dicono, poi non sarà vero, però di fatto hanno aperto il cancello che stava praticamente davanti al quale c'era il gazebo del presidio.
Un cancello che mi sembra di ricordare assolutamente sgangherato che apriva su una strada che dire sterrata era dir poco.
No, su uno sterrato, apre su uno sterrato laterale all'invaso, che appunto tra l'altro portava direttamente all'invaso con stabilità tutta da vedere, ma che comunque bypassava la pesa. Pare che adesso stanno a rifare la pesa nuova per costruire questa, dopo un anno, una presunta autonomia di gestione. È chiaro che se questi se li danno la pesa nuova, rifanno la strada, magari l'asfaltano, eccetera, è chiaro che si riapre una prospettiva di gestione ulteriore, insomma, no? Quindi che la ripresa degli sversamenti diventa credibile.
Certo.
Però allo stato appunto c'è questa situazione. Quella in zona abbiamo fatto martedì scorso un presidio al comune di Ardea, perché nel frattempo c'è sempre la questione dei fogni e dell'acqua per tutti quanti i villaggi che stanno l'intorno, e quindi quindi in settimana dovrebbe finalmente partire questo cantiere millenario della delle fogne, cioè del collettore fognario per i villaggi ardeatini che stanno a valle della discarica. Quindi poi insomma continua l'autogestione dell'acqua lì, cioè una delle richieste ha fatto, cioè dopo che sono state rilevate delle presenze di idrocarburi dentro i villaggi, cioè gli stessi che si verificavano nelle falde dell'invaso, si sono ritrovati dentro la casa della gente, e da quel momento in poi i villaggi privi di acqua pubblica sono stati forniti tramite cisterne, e naturalmente andando verso la stagione migliore, anche se non pare, e le esigenze idriche della popolazione sono aumentate, per cui dovrebbero aumentare pure le autobotti. Nel frattempo si aspetta sempre il contratto fra comune di Ardea e Acea, perché il comune di Ardea è tuttora gestito da una municipalizzata che è fatta di gente che appunto da quando esiste non è mai riuscita a portare l'acqua a metà del comune di Ardea.
Sì, banditismo cui, praticamente parliamo. De banditismo, società.
Sì, quelle robe là, che ha concessione scaduta, tra l'altro, questo poi tra l'altro è sempre il solito messaggio a tutti quelli dell'acqua pubblica. L'idrica è esempio clamoroso di società municipalizzata che gestisce le cose solo in termini di esazione e non di esercizio del proprio impegno, cioè portare l'acqua alla gente, niente, lì c'è tra decine di migliaia di persone che stanno senza acqua pubblica, e quindi te devi rivolgere alla multinazionale che ha le caratteristiche che sappiamo, che però è in grado di farlo l'impianto, quell'altro non lo voglio.
Va bene, senti, cambiando un attimo discorso, anzi sì, tornando al tema principale, quindi la discarica, sappiamo che il sindaco Gualtieri il prossimo 7 aprile, quindi questo giovedì, dovrebbe raccontarci un po' quali sono le sue speranze, i suoi sogni per quel che riguarda la gestione della Mondezza Romana. Sappiamo che adesso si parla tanto di questi due biodigestori che appunto trasformerebbero la Mondezza in fantastico biometano, che dovrebbero risolvere tutti i problemi perché annienterebbero, cioè una specie di incantesimo magico che cancella la mondezza e la trasforma completamente in metano, facendo tanta bella energia. Ora, a parte questi due progetti che bisogna capire a che punto sono, che cosa ci potrà dire, che cosa possiamo pensare possa raccontarci Gualtieri per quel che riguarda la gestione della Mondezza di Roma, dato che capiamo che sono completamente disperati e si attaccano anche a qualche metro cubo in più nella discarica di Roncigliano. E che cosa ci potrà raccontare, insomma, che già non immaginiamo?
Ha annunciato che renderà pubblico il piano industriale dell'AMA e quelle che sono le decisioni principali di Roma Capitale, quindi appunto bisognerà vedere se conferma per esempio quello che il precedente amministratore delegato di AMA aveva promesso. Zaghis aveva promesso un TMB da più di 500.000 tonnellate a Santa Palomba, nel margine estremo del comune di Roma verso Venezia. Roma Capitale ha questi due impianti a Casale in Selce e Cesano per il trattamento dell'umido, che erano previsti prima aerobico, adesso sono diventati anaerobico a biometano da 100.000 tonnellate cada uno. E quindi 200.000 tonnellate insomma non è neanche solo l'umido romano della differenziata, intendo perché poi se un po' cioè, devono pure far sapere com'è che lo tirano fuori questo umido, perché appunto se non fai la differenziata poi che c'hai solo il rifiuto mischiato e da cui tira fuori qualche cosa che ti serve per fare da fermentare, per fare il gas, per tirare fuori il metano, eccetera, eccetera.
Ma l'importante comunque, chiaramente, è il metano, perché dati questi certo, chiari di luna aumenterà sempre più di prezzo e il certo, PNRR mette un sacco di bei soldini per la costruzione di questi impianti, quindi l'importante certo, è accaparrarsi questi soldi, chiaramente.
Sì, sì, che è poi coerente col piano regionale dei rifiuti, che prevedeva il famoso hub Colleferro, cioè con questo impianto anaerobico, biometano, biofuel, eccetera, eccetera, da 250.000 tonnellate, che doveva essere fatto entro il 2023, che non mi pare proprio.
Quindi non è in accordo, ma in concorrenza col piano regionale dei rifiuti, quindi si contraddicono tra Comune di Roma e Regione Lazio.
Poi si mettono d'accordo, perché pure lì appunto si tratta AMA, CEA e vari ed eventuali. Soprattutto dovevano uscire fuori i nomi delle due discariche romane, e quindi Magliano Romano, che pare più o meno condannato, almeno se nelle intenzioni amministrative, e un'altra discarica che ha un'alta possibilità di essere collocata nell'area Laurentina Ardeatino, insomma, dove ci stanno diverse.
Il quadrante giusto dove continuare.
Certo, perché ci stanno diverse discariche di inerti, eppure d'altra parte Magliano Romano è la stessa cosa, che possono essere trasformate poi in strumenti di questo tipo, delle cose di cui parliamo, quindi cioè è una cosa allegra.
Sì, no, poi tra l'altro comunque la problematica di cui facevi cenno prima rimane, cioè una città di Roma che non riesce a fare la raccolta differenziata, quindi nemmeno a differenziare la frazione organica, l'umido, e poi nei digestori che ci va mette a cioè di fare la digestione dell'umido mischiato alla plastica e a quant'altro, insomma anche gli impianti avrebbero poi tra l'altro vita brevissima, oltre a creare un rifiuto speciale di insomma anche tossico, perché insomma fai fermentare la plastica.
Ma qua cioè, andiamo fuori misura con questa storia del biometano, tenendo presente che pure altre robe ci stanno qua vicino, perché basta pensare a Kyklos, insomma, che sta a Aprilia, che sarà pure provincia di Latina, però sempre 40 km da Roma e lì sono altre 100.000 tonnellate di umido che deve essere trattato per fare il biometano, e poi il biometano da altre 100.000 tonnellate devi mettere a Civita Vecchia, che già passata via fra l'altro, e altra roba già in esercizio tipo Anzio, o altra arriva e praticamente pure questa già passata, già autorizzata a Belletri, e poi ce ne stanno anche altre autorizzate, insomma, facendo poi un totale. Ma da dove abbiamo tutto subito per fare tutto questo lavoro, insomma, no? Cioè diventa un hub nazionale, che ne so.
Poi dobbiamo produrre più mondezza, è questa la questione.
Ho capito, però
ci dobbiamo mettere.
E poi dovremmo essere anche in grado di differenziare.
Perché l'alternativa è comprare il gas a Putin.
Però fermentabile, per cui fanno accordo con tutte quante le stalle d'Italia e se non basta, insomma, altra roba, i pollifici, che ne so io, quelle robe là da 2-3 milioni di polletti che smerdano da qualche parte, che ne so io, okay. Insomma, mi pare il tutto un po' così.
Senti, volevamo chiederti poi l'ultima cosa, è in programma un'iniziativa il prossimo 22 aprile, venerdì?
Sì, ci siamo visti con qualche comitato disperso, più o meno, no? Allora, cioè con dei comitati che stanno appunto nell'area Laurentina Ardeatina, delle cose di quella zona di cui parlavamo prima, con un altro comitato che si è riformato a Aprilia Libera, che ha tutti quanti i bei problemi intorno al TNB di altissimi e le prossime iniziative di quest'altro, come si dice, grand'uomo che gestisce i rifiuti nel Lazio, e anche i compagni di Civitavecchia, che hanno alla cosa che abbiamo detto, più altri macelli, insomma, che riguardano Torvaldalica, centrali a carbone pulito e così via. E quindi si è deciso di chiamare per il giorno 22 presidio davanti alla regione contro la politica regionale dei rifiuti, to cure. L'8 ci dovremmo vedere alle 19.30 all'Alberone come riunione di conferma di questo percorso.
Ah, proprio l'8, perché comunque dato che il 7 insomma,
certo. Avremo un quadro più definito della situazione.
Perfetto, perfetto, va bene. Allora, grazie mille. Ti ringraziamo. Sicuramente lunedì prossimo torneremo ad aggiornarci con te o qualche altro compagno comunque che si occupa di questo disastro della gestione della mondezza romana. Grazie.
Va bene, grazie. Ciao.
Grazie.
Ciao. E no, niente, andiamo a chiudere la corrispondenza e diciamo che da quando è stata chiusa la discarica di Roncigliano ancora non è passato un mese e comunque il Comune di Roma attraverso i mezzi stampa ha dato delle notizie, ha mandato delle notizie, ha dato delle indicazioni molto contraddittorie sul suo operato e qui insomma torniamo a parlare di quello che è il cruccio di questa città, la raccolta differenziata. La raccolta differenziata sale, la raccolta differenziata scende, il Comune di Roma compra i mega cassonetti inutili per la raccolta differenziata ma i cittadini non li usano, cioè basta con questi cassonetti, non si può fare la raccolta differenziata con quei cosi, è scientificamente provato.
Però hanno cambiato colore, prima l'indifferenziata era nel cassonetto nero, adesso c'è un cassonetto grigio con materiali misti, quindi è cambiata tutto.
L'euforia della nuova giunta Gualtieri si sta esaurendo rapidamente, è cambiato tutto, ma in realtà le basi minime per operare in maniera vagamente decente sono proprio lontanissime e ci si ancora attacca in maniera drammatica a una buca fatta a pochi chilometri dalla città, ad Albano, per andare avanti qualche mese, ma insomma senza alcuna prospettiva oltre quella di raccontare una marea di cialtronate sull'argomento e continuare invece a far ingrassare le tasche dei soliti insomma imprenditori del settore, che comunque quelli continuano a arricchirsi grazie agli sversamenti, grazie ai contributi alla produzione di energia elettrica, e qui insomma ci riferiamo alla tragedia legata ai digestori anaerobici, il biogas, il biometano. Quanto di peggio insomma potrebbe ricadere su un territorio, perché insomma dopo la lavorazione della frazione organica dentro ai digestori non abbiamo nessun ammendante per l'agricoltura, nessun compost, ma c'è un rifiuto speciale pericoloso e la sua pericolosità varia dalla qualità dell'umido che viene conferito dentro al digestore. Ripetiamo, se nel digestore ci finisce l'umido dei cassonetti che stanno in giro per strada a Roma, è evidente che nel digestore ci va a anche la plastica, e quindi poi squagli la plastica nel digestore e fai tanta bella diossina che insomma insieme al metano, insieme a questo fantastico ammendante che invece è ricco di diossina. Beh, insomma veramente una tragedia dietro l'altra, coperta da una marea di menzogne. Allora andiamo a chiudere, ma leggendo il piccolo appello della manifestazione di venerdì 22 aprile alle 10:30 presso la presidenza della Regione Lazio a Garbatella. E la Regione Lazio, l'area metropolitana, Roma Capitale alimentano e indirizzano una gestione dei rifiuti basata ancora sulle discariche di MBB e inceneritori, che pur avrebbero dovuto dismettere alla luce del piano dei rifiuti del 2020. Sono invece coerenti con quel piano quando autorizzano e producono impianti a digestione anaerobica per biometano che godono di laudi incentivi nazionali ed europei. E insomma sostituiremo il gas di Putin con questo il gas prodotto dai digestori, praticamente è fisicamente impossibile proprio sulla sua superficie del paese.
No, deve produrre, ti metti a produrre infinita mondezza, alla fine ci puoi riuscire. La questione è che adesso è una questione di rispetto della patria, di servitù della patria. Bisogna servire la patria producendo più mondezza, così facciamo più gas.
Ottima prospettiva. dopo la provvisoria chiusura della discarica di Albano a Roncigliano, è ripartita la ricerca di buchi per il 1,5 milioni di tonnellate dell'indifferenziato romano, che è il cuore pulsante del business. Nelle loro intenzioni, Magliano Romano è condannato a una nuova discarica. Si potrebbe fare nell'area ardiatina laurentina, dove non mancano discariche di inerti. Il biometano si può fare per loro a Roma Nord, a Civitavecchia, ancora a Roncigliana, a Velletri e così via. Che il metano, ancorché bio, andrà comunque bruciato, e che insieme ad altre porcherie gli impianti vomiteranno una melma velenosa, non viene considerato né nocivo né climalterante. Oggi poi il biometano è diventato un'arma contro il cattivo metano russo e il digestato rivestito come un ammendante per l'agricoltura. Fiero baratro contro il concime russo. Siamo in guerra o no? Tutte le popolazioni, da Civitavecchia a Guidonia, a Castelli Romani, a Colleferro, ad Aprilia, si oppongono a queste scelte che attentano alla salute umana e animale, alla salubrità dei luoghi e alle locali prerogative decisionali. L'unico modo per trattare i rifiuti è cancellare l'idea di fare i soldi sopra, cominciando ad comunicando ad alta voce a Cerroni, ad Altissimi, a Lozza, ad Acea, a Ama e a chiunque altro. Ridurre a monte, raccolta differenziata, digestione aerobica con piccoli impianti per l'umido è la pratica da perseguire. E questo è il piccolo appello per il presidio sotto la Regione Lazio del prossimo venerdì 22 aprile. E insomma, io credo che insomma, la presenza delle popolazioni ci sarà, ma quella, la risposta istituzionale sarà veramente poco significativa, perché insomma stanno evidentemente in grossa difficoltà e il sequestro della discarica ha messo in luce una gestione come sempre criminale, e dal prefetto Piantedosi al nuovo sindaco di Roma al presidente della Regione Lazio continuano a far finta di non vedere che quel sito è assolutamente un luogo indecente e ha una storia indegna, e quindi che bisognerebbe farla finita di utilizzarlo come tanti altri in spazi per il Lazio.
Non è una cosa che si vede a vista d'occhio, bisogna assumere ditte con droni che facciano misure per poi determinare che tutta quella mondezza che esce, che spunta fuori dalla discarica, chiaramente non esiste e che c'è ancora spazio.
Eh sì, proprio una capacità di controllo della gestione degli interessi dei speculatori della monnezza veramente inesistente, ma è volutamente inesistente, così questi possono continuare a fare ciò che vogliono. Lower than the sea, too low.
of a goal. If you see me, I move slow. My head rolls off. I spread the bad news where I go. You'll see the ones that lost their minds into the road. Like all your loved ones play their best part of the role. I can help you now when you ask me how. I see the trouble in your way. If you're out of time, you just stay.
Rientriamo in voce, ricordiamo ascoltatrici e ascoltatori che state ascoltando gli 87.9 di Radio Onda Rossa, la trasmissione Impatto. Siamo nella parte finale della trasmissione e appunto ci occupiamo un attimo di leggere qualche notizia per insomma aggiornare chi si fosse un attimo distratto. È stato pubblicato il rapporto della qualità dell'aria mondiale che mette in insomma categorizza le varie città del mondo per quel che riguarda la presenza di polveri sottili. Parliamo di particelle PM2.5 che sono appunto le polveri più sottili che vengono rilevate normalmente dai rilevatori, perché poi ce ne sono anche c'è anche del nanoparticolato molto più sottile che non viene normalmente rilevato per cui bisogna fare studi appositi. Comunque sia,
c'è anche roba anche più grande, cioè, insomma,
sì, e anche roba più grande. Quindi per quel che riguarda le PM2.5 l'Italia si colloca al 67esimo posto della classifica. Comunque è abbastanza insomma, cioè di peggio, però Milano è prima nella classifica delle grandi città italiane più inquinate, che è invece al 18esimo posto della classifica mondiale. Quindi anche se l'Italia non è altissima, ci sono tra le 10 città più inquinate d'Italia, molte sono anche peggiori di Dhaka nel Bangladesh, che è risaputo che abbia una qualità dell'aria piuttosto pessima. E allora andiamo a leggere un attimo questa classifica rapidissimamente. Abbiamo Vimodrone in Lombardia, che è la peggiore in Italia, poi c'è Cesana Torinese in Piemonte, Veggia Villalunga in Emilia Romagna, Casarea in Campania, al quinto posto abbiamo Cortina sulla strada del vino, che è un nome estremamente carino, è una città in Trentino Alto Adige che però è al quinto posto per la presenza di PM2.5 in Italia. Al sesto posto abbiamo Merano in Trentino Alto Adige, Laces in Trentino Alto Adige, Modena in Emilia Romagna, iniziamo ad avere città belle grosse, Esine in Lombardia e Bergamo sempre in Lombardia al decimo posto.
Sì, diciamo che non si sa come i dati siano stati raccolti, se attraverso le campagne di monitoraggio delle centraline delle agenzie regionali per quanto riguarda l'Italia, che sono presenti sparse sul territorio, e insomma attraverso quelle un'idea di quello della qualità dell'aria ce se la può fare, oppure è stata fatta una campagna apposita?
Probabilmente si sono fidati dei dati nazionali, essendo una ricerca a livello mondiale è difficile che qualcuno si possa essere messo a misurare comune per comune tutto il mondo, quindi è probabile che ci si fidi delle agenzie nazionali, e chiaramente questo tipo di indagini lasciano un po' il tempo che trovano, perché magari in India molte città non sono neanche
coperte da questo servizio,
coperte dal servizio. Ma ho detto India per dire un paese a caso, ce ne saranno a decine che insomma hanno una qualità dell'aria pessima. E poi comunque parliamo delle PM2.5. Chissà, magari con le PM10 la questione è diversa, magari è peggio in alcune zone e meglio in altre, insomma comunque
comunque quando uno guarda le fantastiche mappe satellitari dell'inquinamento sul globo, la macchia sopra la pianura padana è bella grossa, la copre tutta ed è
delle peggiori del mondo a livello della
scura,
Cina, di altre zone del genere.
Esatto,
sì.
A livello della Cina, insomma, parliamo che la situazione è comunque drammatica su tutto quel territorio, anche per le caratteristiche climatiche che spesso ha.
Sì, ricordiamo che in quest'ultimo anno il clima è stato estremamente siccitoso, il Po è andato in secca, sono stati addirittura ritrovati dei carri armati della Seconda Guerra Mondiale che erano stati persi là sotto, addirittura delle navi affondate. Quindi appunto le condizioni climatiche sicuramente hanno pesato tantissimo sul peggioramento della qualità dell'aria in Italia.
E in Italia, e particolarmente in questo luogo che è in maniera molto significativa, un luogo altamente industrializzato, con un'industria anche di un certo livello tecnologico, insomma non è che stiamo proprio ai minimi termini, però proprio questo poi comporta il fatto che le polveri prodotte sono semmai ancora più fine di quelle delle aziende più cialtrone sparse per il globo.
E appunto, parlando invece di buone notizie, c'è una ricerca olandese che per la prima volta nella storia è riuscita a rilevare microplastiche nel sangue umano. Quindi è stata per la prima volta misurata la presenza di questi polimeri plastici nel sangue, quindi diciamo che per la prima volta è stato pensato di fare questo tipo di analisi. Molto probabilmente la presenza di microplastiche nel sangue va avanti chissà da quanti decenni. Comunque la quantità media è 1,6 microgrammi per millilitro, e quindi è praticamente come un cucchiaino da tè di microplastiche all'interno di 1000 litri d'acqua. Pensiamo, insomma, 1000 litri d'acqua non sono poi così tanti, è circa una tonnellata. Questa è la questione. Abbiamo parlato di microplastiche per quel che riguarda, se ne parla spesso per quel che riguarda l'inquinamento marino, delle isole, la quantità di microplastiche nelle isole della Mondezza nel Pacifico, quelle grandi quanto la Francia o quanto la Spagna, insomma quelle che si scontrano, che stanno là in mezzo, che fanno estremamente schifo. E la questione è che appunto la plastica, soprattutto in acqua.
Sì, perché una volta quelle microplastiche erano plastica.
Sì, perché la plastica si degrada nel tempo. La plastica è eterna, nel senso che non viene
trasformata.
Sì, non viene utilizzata dagli organismi viventi, non viene sminuzzata, non viene utilizzata come alimento dagli organismi viventi, e quindi non viene attaccata dagli organismi. E entra nel ciclo, nel ciclo della piramide alimentare, fondamentalmente, e resta così. Quindi se una medusa assorbe delle microplastiche, una tartaruga mangia la medusa, un uccello mangia la tartaruga, poi nell'uccello troverò un sacco di microplastiche. La stessa cosa per i pesci, I pesci, un pesce erbivoro mangerà tanta microplastica, un pesce carnivoro mangerà il pesce erbivoro e noi magari ci mangiamo il pesce carnivoro, perché no? E quindi la questione è che poi ci troviamo tutti delle microplastiche, microplastiche nel sangue. Non sappiamo, appunto, dato che è la prima ricerca che viene fatta in proposito, non sappiamo bene quali tipo di problemi possono dare queste microplastiche nel sangue. Sicuramente ci saranno tantissime patologie che non sono state considerate come causate da queste microplastiche, che invece ci causano anche problemi cardiovascolari o tumori o cose di questo genere. È appunto la prima ricerca, ma non stentiamo a credere che in futuro da altre ricerche potranno uscire risultati ancora più inquietanti.
E insomma, ricordiamo a tutti che comunque la plastica e le conseguenze del disperdere questa materia nell'ambiente, perché fa parte a pieno titolo del ciclo consumistico capitalistico, è forse il simbolo dello stesso in questa era moderna. Lo spreco, l'usa e getta, tanto è facile utilizzarla, è comoda per le produzioni, tanto poi ce la siamo ritrovata sparsa in ogni dove. E insomma, questa è stata la vendetta di questo aspetto. E insomma, queste plastiche poi non sono altro che il sottoprodotto del petrolio, che a sua volta contribuisce anche la produzione di plastica alla emissione in atmosfera. Per produrre un foglio, un laminato in plastica, si emettono emissioni di CO2 in atmosfera insieme al petrolio. Il petrolio non è soltanto quello che serve per fare la benzina per le automobili, ma ha una quantità di utilizzi insomma importanti, ed è sempre poi uno dei motori principali delle guerre su questo pianeta.
Comunque, più in dettaglio, sono state interessate da questo studio 22 persone. A quanto pare in tre quarti di queste 22 persone sono state rilevate uno o più campioni di plastiche. Ne hanno preso in considerazione 5, che è il polietilene, insomma il PET delle bottiglie, il polietilene, che di base è la plastica con cui sono fatti i sacchetti, polimeri di stirene, che appunto sono fondamentalmente con cui vengono fatti gli imballaggi, e anche addirittura il plexiglass è stato ritrovato nel sangue, in questo sangue umano. E la ricerca appunto conclude che non si sa benissimo quali tipi di patologie possano essere causate, però si sa che le vie con cui queste microplastiche entrano all'interno dell'organismo sono appunto il cibo, la dieta, quindi l'apparato digerente, e poi l'apparato respiratorio, quindi appunto respirando microparticolato. Quindi non, insomma, sicuramente ci saranno altre ricerche, e noi chiaramente andremo a spulciarci quello che diranno.
Eh sì, perché questa vicenda dell'utilizzo della plastica forse è uno, insieme al petrolio, insomma, uno dei nodi della grande devastazione dei cambiamenti climatici che stiamo vivendo, e insomma ridurre tutto a un concetto emissioni in atmosfera CO2 è riduttivo e fuorviante, e questo contribuisce in maniera pesantissima ai cambiamenti, sta contribuendo in maniera pesantissima ai cambiamenti climatici sul nostro pianeta, tutto questo settore produttivo, e bisogna insomma cambiamenti climatici e patologie per la gente, e bisogna insomma tenerli assolutamente e fermarli il più presto possibile.
E quindi per la trasmissione di oggi è tutto. È passata precisamente un'ora dall'inizio della trasmissione. Salutiamo ascoltatrici e ascoltatori, ricordiamo che All'interno di questa trasmissione è uscito un appuntamento il 22 aprile davanti alla Regione Lazio in zona Garbatella, via Rosa Raimondi Garibaldi. E poi che ci sarà un'assemblea all'Alberone l'8 per discutere di questo presidio. Ricordiamo che Radio Onda Rossa non campa ad aria, è in corso una raccolta fondi, appunto ricordate che ci si può sempre abbonare, c'è cioè la campagna del radio abbonamento del 2022. Sul sito di Radio Onda Rossa c'è un bannerino nuovo molto molto carino, quindi ci si può cliccare sopra per capire quali sono i metodi per donare, oppure se volete potete benissimo passare qui in radio. Per la trasmissione di oggi è veramente tutto, salutiamo ascoltatrici e ascoltatori e un saluto speciale va a chi ci ascolta privato o privata della propria libertà personali, e a lunedì prossimo.